Abbiamo già considerato i primi cinque sacramenti, che sono i sacramenti un po' del nostro incontro con Dio, e in essi si vede soprattutto l'incontro personale, una trasformazione personale. Restano ancora quelli dell'ordine sacro e del matrimonio, che sono due sacramenti che riguardano un po' la nostra vita comunitaria, la nostra vita insieme con gli altri. Dio si cura non solo di ciascuno per conto suo, ma sappiamo che Lui vuole che siamo una sola famiglia, ci tratta da figli suoi o da popolo o gregge, come dice l'immagine del pastore. Quindi non ha lasciato dei sacramenti, cioè dei segni concreti ed efficaci per il nostro incontro con Lui, non solo per la vita e la crescita o la guarigione del singolo, ma perché i singoli formino una comunità sacramentale, che tutta la comunità, poi la Chiesa, sia un sacramento, cioè un luogo della sua presenza e della sua salvezza. Oppure possiamo dirlo con altre immagini prese dalla Scrittura, che tutti insieme diventiamo un edificio dello spirito, edificio spirituale, oppure un unico corpo con un solo capo, che è Cristo Gesù, o un unico ovile con un solo pastore. Ecco, sono queste immagini che esprimono il fatto che i cristiani, le singole persone che aderiscono a Gesù, non scompaiono in una massa senza nome, ma ognuno riceve dei doni, dei carismi, per essere al servizio di tutti gli altri, a servizio sull'esempio di Gesù che è venuto per servire e dare la vita. Così i singoli cristiani ricevono anche dei compiti, dei doni, dei servizi che sono un dono, una benedizione anche per gli altri cristiani, in modo che così la salvezza di Dio per il mondo continua ad essere presente ed efficace nella Chiesa, nella comunità dei credenti. I doni che Dio fa ai singoli sono finalizzati alla edificazione o alla crescita o all'unità della comunità. Così, questi doni di grazia, che sono il sacramento dell'ordine sacro e del matrimonio, sono finalizzati, cioè hanno come scopo la crescita, l'edificazione, l'unità della comunità cristiana. Gesù, che aveva scelto i suoi dodici, come dice San Marco, perché stessero con lui e anche per mandarli a predicare, mantiene con quei dodici un rapporto particolare, diverso che con gli altri, che con tutti gli altri discepoli. Per esempio, è solo a loro, nel chiuso del cenacolo, che dice: fate questo in memoria di me. E nello stesso luogo e agli stessi discepoli, dopo la risurrezione, dice: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Quindi sono questi dodici che non sono gli unici discepoli del Signore, non sono gli unici che seguono Gesù e che godono della sua presenza, del suo perdono, della sua amicizia. Però hanno dentro la comunità dei discepoli un ruolo particolare. Sono essi, per esempio, che impongono le mani ai sette che vengono scelti per il servizio delle mense, per le vedove. Sono i dodici che impongono le mani a questi sette diaconi e li accolgono e danno a loro dei servizi, dei compiti che prima svolgevano gli apostoli. Poi loro hanno detto: basta, noi abbiamo un altro compito da svolgere, questo lo affidiamo a voi. E in questo modo iniziano a dare una struttura un po' più complessa alla comunità con servizi diversi. Attraverso la preghiera e l'imposizione delle mani poi vengono stabiliti altri compiti ancora, altri servizi nella comunità, per esempio i presbiteri o anziani, che vengono costituiti nelle comunità fondate da San Paolo, per esempio. San Paolo ne parla più volte nelle sue lettere, sia a Timoteo che a Tito, San Luca ne parla negli Atti degli Apostoli, per esempio nella seconda lettera a Timoteo, 1:6, dice così San Paolo al suo discepolo: ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Quindi San Paolo, che era aggregato, non era uno dei dodici, ma era aggregato a loro ed essi gli riconoscevano l'apostolato della predicazione tra i pagani, San Paolo impone le mani, ha imposto le mani a questo discepolo Timoteo e poi gli ricorda: ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. E si riferiva a questo dono di essere l'anziano, il presbitero, addirittura l'episcopo della comunità di Efeso. Anche a Tito San Paolo dice una cosa: per questo ti ho lasciato a Creta, perché regolassi ciò che rimane da fare e perché stabilissi presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho date. Quindi San Paolo ha dato a Tito l'incarico di trovare dei presbiteri in ogni comunità. Quindi praticamente lui gli ha dato quello che San Paolo stesso aveva, questo incarico, questo carisma di stabilire i presbiteri. Noi diremmo oggi, quindi, Tito era vescovo, aveva la pienezza dell'ordine sacro e le regole che gli aveva dato sono più o meno regole di ordine morale, di comportamento. Il candidato deve essere irreprensibile, posato una sola volta con fili credenti e che non possano essere accusati di dissolutezza o siano insubordinati, eccetera. Non deve essere nemmeno dedito al vino, né violento, né avido di guadagno disonesto, ma pio, giusto, padrone di sé, eccetera, attaccato alla dottrina sicura, questo soprattutto secondo l'insegnamento trasmesso. Con San Paolo parla di questo compito che deve essere svolto con spirito di servizio, non con spirito di padronanza. Dice così nella seconda lettera ai Corinzi, nel primo capitolo, al versetto 24: noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede, siamo invece i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete già salvi. Ecco con quale spirito San Paolo esercita il suo ministero nella comunità: non da padroni della vostra fede, ma da collaboratori della vostra gioia. Quindi San Paolo sa di avere un compito dal Signore e che tutti devono rispondere al Signore, anche il ministro. Così al capitolo 5, versetto 20, dice che Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Ha affidato a noi la parola della riconciliazione. Quindi San Paolo è cosciente che ci sono dei ruoli particolari dentro la comunità. La parola della riconciliazione è affidata agli apostoli. Ecco, fin dall'inizio, come abbiamo già visto, nella lettera a Tito, San Paolo dà delle regole per questi che vengono chiamati ad essere gli anziani della comunità, i presbiteri. Per esempio, non siano ubriaconi e siano sposati una sola volta e poi abbiano anche qualità positive, eccetera. Queste regole la Chiesa poi le ha sviluppate lungo i secoli, secondo le necessità e secondo le nuove culture dentro le quali la Chiesa si veniva a trovare, veniva a vivere. Così ha cercato di perfezionare e di sviluppare anche la vita dei presbiteri. Per esempio, nella Chiesa latina il celibato per i presbiteri, nella Chiesa orientale il celibato almeno per i vescovi, mentre i presbiteri possono essere uomini sposati nelle chiese orientali, anche cattoliche, ma che hanno continuato a vivere secondo quella tradizione. Poi 500 anni fa, neanche 450 anni fa, la nostra Chiesa ha stabilito anche che i presbiteri abbiano un'adeguata formazione con alcuni anni di preparazione, mentre prima la preparazione era minima, 15 giorni. E quindi per questo si capisce anche in che stato di abbandono anche morale si trovassero i preti prima del Concilio di Trento. Quindi al Concilio di Trento la Chiesa latina, la nostra qui, si è sentita in obbligo di formulare queste nuove regole per la vita di quelli che vengono ordinati sacerdoti o vescovi, una formazione anche culturale e teologica più profonda e adeguata, e questa può cambiare ancora a seconda di come si evolvono i tempi. La pienezza dell'ordine sacro, di questo sacramento, è donata e assunta dai vescovi, che sono i vescovi successori degli apostoli. Usiamo questa espressione. E i vescovi che posseggono la pienezza di questo sacramento per la comunità cristiana partecipano il loro servizio, i loro compiti, o chiamano a partecipare a questi loro servizi e compiti presbiteri e diaconi. Per cui l'ordine sacro lo vediamo sviluppato in questi tre gradi: l'episcopato e poi, insieme all'episcopato, in unità con lui, i presbiteri e i diaconi. Sono gradi diversi dell'unico sacramento, tanto che si chiama l'ordine sacerdotale o l'ordine presbiterale, l'insieme di tutti i presbiteri di una diocesi che sono in obbedienza a un vescovo. Quindi i sacerdoti, presbiteri, si devono agire sempre in unità, in obbedienza al loro vescovo. Per questo l'unica domanda che fa il vescovo all'ordinazione diaconale presbiterale è: se ubbidisci, se sei disposto, se vuoi ubbidire a me e ai miei successori. Perché non sarebbe comprensibile un prete, un presbitero, che facesse per conto suo, in disobbedienza al vescovo. Non ha la pienezza dell'ordine sacro. L'ordine sacro, questo grado dell'ordine sacro, che è del presbitero, è previsto in armonia e in unità e congiunto con l'episcopos, con il vescovo. Così è la stessa cosa per i diaconi. Essendo un ministero, sia quello del vescovo e insieme con lui dei presbiteri e dei diaconi, un ministero a servizio della comunità, purtroppo però nei nostri ambienti in alcuni secoli è stato visto come potere. Il prete può predicare, può perdonare i peccati, quindi più che essere visto come un servizio alla gioia della fede dei cristiani, è stata un po' stravolta la comprensione, almeno non da tutti e non sempre, però così nell'idea generale, ed è stato visto come potere oppure come onore, e questo per varie coincidenze culturali o sociali dei secoli scorsi, per cui nelle famiglie dei nobili nei secoli scorsi, nel Medioevo, solo il primo figlio si sposava e aveva l'eredità, gli altri dovevano prendere le strade di vita, venivano fatti abati o vescovi, con tutte le conseguenze del caso, piuttosto negative per la Chiesa e per la santità della Chiesa. Però è rimasto qualche cosa ancora anche ai nostri giorni. Del prete si vede l'onore e il potere, e questi sono dei pericoli, perché vedere in questo modo porta a, da una parte a sopravvalutare oppure a non vederli nella loro giusta dimensione, quindi si cerca poi dal prete e dal vescovo non quello che realmente Gesù ha dato loro, ma qualche cos'altro, qualcosa dal punto di vista sociale. Già nei primi secoli i monaci hanno, o almeno non tutti, ma molti monaci, cioè cristiani che cercavano di vivere in maniera profonda la loro fede, hanno visto nel diventare prete un pericolo per la loro vita cristiana, tanto che hanno cercato, molti almeno, sappiamo nella storia dei santi, molti hanno cercato di sfuggire alla possibilità di diventare, di essere ordinati preti, proprio per non cedere a questa, alla tentazione dell'ambizione o del potere. Tra questi possiamo ricordare San Pacomio, il fondatore, si potrebbe dire, del monachesimo antico, discepolo di Sant'Antonio, abate nel deserto, perché già allora vedevano nell'essere prete un pericolo, perché molti si lasciano prendere dall'ambizione e non conducono più una vita cristiana di umiltà, di servizio, di obbedienza. San Pacomio, ma più vicino a noi anche San Francesco d'Assisi, non ha voluto diventare prete. Oppure più vicini ancora, l'altro giorno c'era sul calendario San Pasquale Bailon, devoto dell'Eucaristia, anche lui, pur i suoi superiori lo volevano far prete, lui ha chiesto di non essere ammesso a questo, e così tanti altri santi, proprio perché si rendevano conto che c'è un pericolo anche dentro questo servizio della comunità. Questo non vuol dire che tutti debbano fuggire questo servizio, questo compito o l'ordinazione episcopale o presbiterale o diaconale. ma l'esempio di questi santi può aiutarci a rivedere un po' la nostra mentalità, se necessario, in modo da vedere vescovo, preti e diaconi come dei cristiani normali, che vengono scelti per un servizio particolare, pastorale della comunità cristiana, ma non smettono di essere cristiani, non smettono quindi di avere tutti i doveri e tutte le grazie che hanno i cristiani. Come diceva Sant'Agostino ai suoi: con voi io sono cristiano, per voi sono prete o vescovo, per voi, ma con voi io sono cristiano, quindi ho tutti gli obblighi e i doveri come voi e ho tutte le grazie del battesimo anch'io come voi. Poi ho questo compito, questo ruolo e la grazia di farlo anche, di essere a vostro servizio come collaboratore della vostra fede, della vostra gioia. Quindi anzitutto colui che entra dentro questo sacramento dell'ordine sacro, o come diacono, come presbitero o come vescovo nella pienezza, deve tener conto che il suo compito è un servizio, e anzitutto deve essere un servizio di obbedienza a Gesù e di fedeltà a Lui, proprio come Gesù stesso aveva detto a Pietro dopo che gli aveva dato il compito di pascere il gregge. Ricordiamo che Pietro si è voltato per vedere il discepolo che Gesù amava e si è interessato di lui. Lui cosa, che fine farà, cosa diventerà di lui? E Gesù, pur avendogli dato il compito di essere pastore di tutto il gregge, quindi anche di quello che gli veniva dietro, anche del discepolo che Gesù amava, Gesù gli ha detto: se voglio che lui rimanga finché io torno, che importa a te? Tu segui me. Quindi il servizio del vescovo o del prete deve essere svolto nell'obbedienza continua a Gesù. Tu segui me. È in questo seguire Gesù, in questo essere fedele a Lui, che c'è la grazia anche per gli altri verso i quali è dato il compito. Così San Pietro proprio probabilmente si ricordava di queste parole che Gesù gli aveva detto. Nella prima lettera dice così: esorto gli anziani che sono tra voi. Quale anziano come loro, cioè presbiteri, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi, pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. Facendovi modelli del gregge. Tu segui me. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appascisse. E San Paolo, anche in altre lettere, vediamo in questa, è Colossesi, al capitolo 4, dice così: dite ad Archippo, considera il ministero che hai ricevuto nel Signore e vedi di compierlo bene. Perché si vede che già ai suoi tempi anche gli anziani che aveva stabilito lui avevano tentazioni già anche loro. Non c'è da meravigliarsi. Dite ad Archippo, considera il ministero che hai ricevuto e vedi di compierlo bene. C'è questa raccomandazione. Ecco, l'ordine sacro viene conferito, viene dato a coloro che sono già battezzati. Il battesimo configura a Cristo Gesù, è il sacramento principale, più importante. Vale molto di più essere battezzato che non essere ordinato a servizio della comunità, perché l'ordine sacro è a servizio dei battezzati, proprio perché il battesimo configura a Cristo Gesù e i battezzati devono crescere verso la statura di Cristo Gesù. Quindi il sacramento più importante, più bello, che dà onore più grande, se volete, è proprio il battesimo. A servizio di loro viene quest'altro dono. Quindi il battesimo configura a Cristo Gesù, alla sua vita, alla pienezza della vita di Gesù. L'ordine sacro soltanto a un aspetto della vita di Gesù, quello che è il pastore del popolo di Dio, in modo che tutti possano avere, tutti i battezzati possano avere il nutrimento e possano così sviluppare la loro vita, crescere, essere difesi e vivere nell'unità gli uni con gli altri. È un servizio che viene definito pastorale, cioè che rende vivo nella comunità cristiana il compito di Gesù, pastore del popolo. Però il battezzato è membro del corpo di Cristo, è la dignità prima e più grande. Dicevo che una delle tentazioni che si sono sviluppate nei secoli, e queste sia da parte dei pastori, da parte degli ordinati, sia anche da parte dei fedeli, più o meno, sono il fatto che viene considerato l'ordine sacro o come un'ambizione o come un potere. Questa è una tentazione. Questo non vuol dire che questo servizio, questo compito nella comunità non debba essere considerato o non debba essere ubbidito. San Paolo e anche San Pietro dicono proprio che questo ministero deve ricevere il dovuto onore anche. Non si può disprezzare uno che ha ricevuto il compito di Cristo pastore. Nella prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, dice così: vi preghiamo poi, fratelli, di aver riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e carità, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. E poi dice anche da un'altra parte, mi pare addirittura, che quelli che lavorano bene, di trattarli con doppio onore. Quindi non è da escludere che venga onorato questo ministero. Bisogna escludere che questo onore diventi tentazione, questo sì, o ambizione. Anche San Pietro, nel brano che ho già letto, dava questa promessa: quando apparirà il pastore supremo riceverete la gloria della corona che non appascisse. Ecco, questo è l'onore primo e più importante a cui si deve ambire, quello è il premio che dà il Signore per chiunque svolge il suo servizio con fedeltà. Deve essere anche ubbidito, così San Paolo continua a dire a Timoteo quello che deve fare, che deve anche farsi obbedire, e così anche a Tito. Prima Timoteo, vediamo, 1:3. Partendo per la Macedonia, ti raccomandai di rimanere in Efeso perché tu invitassi alcuni a non insegnare dottrine diverse e a non badare più a favole e a genealogie interminabili, che servono più avanti discussioni che al disegno divino manifestato nella fede. Il fine di questo richiamo è però la carità, che sgorga da un cuore puro, eccetera. Ecco, quindi San Paolo esorta Timoteo a farsi interprete delle sue raccomandazioni e quindi di invitare anche con forza alla vera fede. Così a Tito vediamo cosa dice Tito 2:15. Dice così: questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità, nessuno osi disprezzarti. Quindi dentro questo servizio del pastore c'è anche l'autorità, non per niente il pastore deve tenere in mano sempre anche un bastone, non so cosa voglia dire comunque. Così nella seconda lettera ai Tessalonicesi 3:14, se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo per lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti perché si vergogni. Non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo come un fratello. La carità deve essere il movente, però la carità può arrivare fino a questo punto da interrompere i rapporti, pur trattandolo ancora come un fratello, uno che non ubbidisce e che conserva la fede. Però se non ubbidisce deve essere anche in qualche modo, deve accorgersi che è fuori dall'unità della comunità. E la lettera agli Ebrei anche dice una parola a questo proposito, al capitolo 13, al versetto 17, quindi verso la fine: obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano per le vostre anime come chi ha da renderne conto. Obbedite, perché facciano questo con gioia e non gemendo. Ciò non sarebbe vantaggioso per voi. Ecco, quindi, da una parte, vedere l'ordine sacro o questo compito nella Chiesa come un potere o un'autorità è una tentazione, ma dall'altra è davvero nella fede, da considerare nella fede, è davvero un'autorità, perché Gesù pastore si serve di qualcuno per farci venire la sua parola e le sue proposte. E come è onorato Gesù, così deve essere onorato chi porta la sua presenza e il suo compito. E quindi si deve stare sempre attenti, così che questo onore e autorità non diventi tentazione. Questo non solo devono stare attenti i diretti interessati, ma tutto il popolo di Dio. Quindi questo servizio nella comunità non deve essere desiderato come un onore o come un potere, altrimenti distruggerebbe la comunità cristiana e la vita cristiana. La presenza sarebbe un rattristare lo Spirito di Dio che ci è stato dato. Ecco, Gesù ci guida servendosi di ministri, cioè servitori suoi, e noi ci rendiamo conto che essi sono e rimangono sempre peccatori, però sono incaricati da Lui e rivestiti della sua grazia. Essi restano fratelli per noi, quindi persone da aiutare, da correggere e da amare come tutti gli altri fratelli. E bisogna saper distinguere e discernere anche tra servizio che portano e compito, ruolo che rivestono nella comunità e la persona di poveri peccatori, perché nessuno viene dichiarato santo prima della morte, perché ognuno può rimanere sempre, rimane sempre debole e bisognoso della grazia del Signore. Chi sta in piedi stia attento a non cadere, diceva l'Apostolo. Quindi chiunque deve stare attento fino all'ultimo momento. Quindi noi dobbiamo saper vedere anche i vescovi e i presbiteri e i diaconi come dei fratelli che devono essere aiutati a seguire il Signore, perché possano essere per noi quello che il ministero loro affidato li rende. Ecco, ringraziamo il Santo Sacramento, ringraziamo il Signore che fa tutto per la nostra salvezza, perché noi possiamo essere un popolo unito e un popolo che gode sempre della sua presenza, presenza eucaristica, presenza di misericordia, presenza di guida sicura sulla sua strada. Amen.